È uscito oggi un comunicato stampa dell'ONU che, dopo la visita del Special Rapporteur, sottolinea alcuni dei punti di criticità. E uno di questi è i diritti delle donne. Si parla dell'imposizione, dell'uso del hijab, dell'introduzione di educazione per ragazze in scuole secondarie. E quindi la mia domanda è: com'è la realtà per le donne e le ragazze adesso in Afghanistan?
Come Fondazione Pangea siamo giusto tornati dall'Afghanistan in questi giorni e abbiamo potuto vedere effettivamente la realtà. Già solo per raccontarvi una prima impressione sulle strade, su 100 uomini per strada a Kabul, che è la città più avanzata, diciamo, dell'Afghanistan, ci saranno 3 donne, tutte donne coperte, non tutte con il burqa. Però ci hanno detto che in altre province invece il burqa è molto più utilizzato, e quello che ci hanno raccontato le donne che hanno fatto con noi progetti in passato è che intanto non possono più mandare le loro figlie dopo gli 11 anni, come già sappiamo, ma hanno comunque anche paura a mandare quelle più piccole, perché comunque c'è molta tensione, spesso vengono minacciate, spesso vengono seguite, e quindi hanno paura comunque anche a mandare le bambine che ad oggi hanno diritto ad andare. L'altra situazione drammatica è la questione dell'alimentazione. Effettivamente le donne sono nella catena alimentare le ultime a potersi nutrire, e quindi questo diventa proprio un problema di sistema all'interno di questo paese. Sicuramente non si sentono sicure, cercano di stare a casa il più possibile per evitare di incontrare talebani. Molte ci hanno raccontato del fatto che i talebani hanno preso in alcune famiglie delle giovani donne per sposarle senza chiaramente il loro consenso, perché hanno creato una sorta di, come dire, regola per cui le donne dopo 18 anni che ancora non sono sposate possono essere sposate a loro. Quindi organizzano questi grandi matrimoni dove sposano 3-4 giovani ragazze allo stesso tempo, e lo fanno per salvarle e quindi per poterle, come dire, no, fanno un piacere secondo loro alle famiglie, per poterle anche renderle felici dal punto di vista dell'alimentazione e di tutti i bisogni che loro hanno. Io ritengo che la situazione sia effettivamente veramente grave, e come Fondazione Pangea ci stiamo proprio focalizzando su progetti che possano in qualche modo sostenere le donne, perché i loro diritti vengono negati, ma negare i loro diritti vuol dire negare la loro partecipazione a qualsiasi tipo di attività.
E come si aiutano le donne in queste situazioni?
In queste situazioni c'è tutto un lavoro da fare affinché le piccole economie quotidiane possano andare avanti, intanto non muoiano di fame, quindi bisogna in qualche modo focalizzarsi su quei nuclei familiari dove la donna è in qualche modo la leader, o perché il marito è molto anziano, visto che fanno matrimoni molto con, come dire, delle età molto differenti, o dove hanno un marito, per esempio, malato, con disabilità. O sono delle vedove e hanno molti bambini, e quindi in questa maniera sostenere loro attraverso azioni come il microcredito, la distribuzione di cibo, la possibilità di fare dei vocational training, attività di vario tipo, ci permette in questa maniera di stare vicino a loro. Questo è quello che abbiamo potuto anche discutere proprio in questa missione dove siamo andati.
Lei ha parlato di fame, ma com'è la situazione alimentare in generale lì? C'è una grande scarsità di alimenti, anche base, immagino.
Sì, purtroppo sì, con molte donne con cui abbiamo dialogato ci hanno raccontato che adesso come adesso, invece che 3 volte al giorno, come si mangiava prima regolarmente, mangiano una volta al giorno, molto spesso mangiano semplicemente con del tè e del pane, questa è tutta la loro alimentazione giornaliera. A volte semplicemente comprano qualche verdura e ci fanno un brodo, in maniera che quello sia la loro fonte di vitamine, quindi dell'acqua molto allungata con cui appunto si nutrono per giornate intere. Sicuramente l'accesso alla carne o comunque a cibi di qualità migliore in questo momento è qualcosa di molto difficile per, io direi, la maggioranza della popolazione, anche coloro che prima erano, come dire, benestanti, e che oggi invece si ritrovano a essere poveri perché non c'è più lo stipendio, non lavorano più, e per esempio ci è capitato proprio di incrociare persone che avevano dei bei vestiti perché appunto frutto di lavoro di anni passati, ma non hanno veramente più niente da mangiare e quindi si sono ritrovati poveri nel giro di qualche giorno e oggi fanno veramente la fame.
Un altro dei temi, diciamo, più forti e più importanti è quello degli attentati. E solo ieri sono morte 14 persone in un attentato in una moschea e tutte le vittime, come spesso è stato il caso, sono della minoranza sciita. E come mai questa ricorrenza?
Beh sì, purtroppo nella stessa Kabul tutti gli attentati che vengono fatti sono fatti proprio nelle zone dove vivono gli Hazara, appunto, che sono la comunità sciita, come giustamente ricordava. Questa è una, come dire, purtroppo è un'antica guerra all'interno del conflitto in sé, perché appunto i talebani sono sunniti e gli Hazara, che è un'etnia che si riconosce perché ha gli occhi a mandorlo, no? Sono sciiti e quindi quello che per esempio sta succedendo è che molti Hazara stanno tornando nelle zone Hazara, che sono per esempio la zona di Bamiyan, quindi stanno addirittura scappando da zone come Kabul, che solitamente è una delle più, come dire, facili da vivere e anche le più progressiste, e si stanno nascondendo appunto in questa, nelle loro case familiari ancestrali.
E un altro punto è l'intimidazione che ricevono le persone in ruoli particolari, come per esempio i giudici o membri della società civile o il corpo diplomatico, giornalisti, chi insomma potrebbe essere considerato anche un mediatore o di aiuto. E perché anche loro sono vittime di queste minacce?
Sicuramente perché sono persone che hanno una struttura e delle competenze, delle capacità che possono mettere comunque in discussione quello che stanno facendo attualmente, diciamo l'emirato attuale. E si veda per esempio i giornalisti, le ragazze giornaliste che sono state costrette a mettere il velo e coprire la bocca e il naso, no? Loro consigliano di farlo, però chiaramente è un'intimidazione. Molto spesso queste persone capita di essere chiamate di fronte al tribunale loro e quindi chiaramente questo li mette in grandissima agitazione, perché poi le decisioni sono assolutamente decisioni basate senza, diciamo, non su una vera e propria legge, ma su decisioni che vengono fatte lì per lì e che chiaramente possono andare da punizioni corporali, come ad esempio forzare queste persone, invece addirittura andare in carcere per giorni. Quindi diciamo che sono tutte situazioni estremamente pericolose, dove queste persone che poi hanno ricostruito l'Afghanistan dopo il primo regime talebano, oggi purtroppo rischiano veramente.
Un'ultima domanda è: c'è qualche segno o qualche sensazione di speranza di uscire o comunque migliorare questa situazione?
Questa è una domandona, purtroppo forse questa va più fatta alle persone dell'Afghanistan, ma quello che noi come Fondazione Panjab abbiamo potuto vedere è che in questo momento si è in una condizione in cui bisogna intanto non far morire le persone né di fame né di sete, e allo stesso tempo bisogna anche continuare a nutrire un minimo di speranza, perché niente è per sempre e quindi comunque si deve continuare a sperare in un domani.
Grazie, non so se lei ha qualcosa da aggiungere.
Quello che penso che da parte nostra bisogna fare, sia come comunità internazionale sia come Italia, è continuare sicuramente a non dimenticare l'Afghanistan e continuare a spingere affinché i corridoi umanitari per quelle persone che appunto hanno ricoperto quei ruoli importanti e che possono ricostruire l'Afghanistan possano essere aperti il più breve possibile, perché questo è veramente un problema grande per noi. Noi che come Panjab, per esempio, in primis siamo anche impegnati nell'aiutare alcune fasce particolari di popolazione.